prometto che non vado oltre la mezz'ora. Beh, e però 4 minuti dopo Gabriele partirà, 4 minuti ce li regaliamo, o meglio, vi faccio pesare per 4 minuti una... Anzi, cancellate, abbiamo fatto l'applauso al Papa, abbiamo pregato in questi giorni per il Cardinal Zuppi e la sua missione e stiamo e continuiamo ad essere vicini alle popolazioni alluvionate. Ci siamo, già la Caritas ha fatto, è andata 3 volte, 2 volte, domani ci andrà per la 3ª volta. Ed è anche bene, entro il mese di giugno, cercare di anche stimolare la nostra gente per un sostegno, un aiuto a queste popolazioni. Io proprio venendo in qua ho telefonato a Monsignor Toso di Faenza e mi diceva così, la speranza ma anche la fatica che stanno vivendo. Mentre io vi parlo, credo che ci siano persone che stiano soffrendo e noi dobbiamo tenerle a cuore, tenerle presenti. Poi, mentre abbiamo fatto queste 3 sere, c'erano persone che pregavano per noi. Io ho chiesto a delle comunità e anche delle persone di pregare. Sono le persone che sono le travi che non si vedono nella Chiesa, sono incassate nel soffitto, ma la tengono su la Chiesa. È anche bello ricordare come abbiamo i santi delle porte accanto e qualcheduno anche ogni tanto emerge come santo d'altare. Il 7 di ottobre ci sarà il decreto per l'inizio del, per la ripresa del processo di beatificazione di Rastelli, del dottor Rastelli, mentre il processo di Porta va avanti. Il 30 di settembre ci sarà la beatificazione di Don Beotti a Piacenza, morto, ucciso dai tedeschi, e in quella fucilazione e in quel percorso di dolore, di testimonianza di fede, c'era anche un nostro seminarista, Subacchi. Ecco, ricordiamo anche queste e imploriamo l'intercessione dei santi. E adesso vengo a quello che vi dicevo. Compatitemi. Per questo incipit che lo tiro fuori da così una rubrica che un vescovo tiene sopra un settimanale diocesano. Il contesto è quello di sorridere sopra il primo episodio, il clericalismo, il secondo, il neoclericalismo. Il primo ve lo introduco, c'è questo teologo che sa tutto, che si confronta sopra il sinodo, in una comunità di suore anziane dove va a celebrare la messa. Questo teologo si chiama Don Attilio e il prete di riferimento, lo capirete dopo, si chiama Don Alfonso. Don Attilio beccava le novità e ci faceva un instant book, a discernere il discernimento, seguì immediato Siamo Sinodo, che spopolò tra le suore nella casa di riposo dove celebrava ogni giorno. All'omelia ne leggeva un capitolo, mentre le suorine in carrozzina, la testa reclinata e il respiro regolare, parlavano con gli angeli. Per loro era lo stesso. Continuavano a pregare come quando respiravano con le Ave Marie in corsia, negli asili, in cucina, lavorando duro al pari delle loro sorelle e mamme nei campi e in fabbrica. Suor Ada, con le suore giovani invece, non ne potevano più. Dovevano sopportarlo, fare i lavori, dare la terapia. Cercarono di farglielo capire, ma l'effetto fu come un impacco su una gamba di legno, commentò lei che era infermiera. E allora prese coraggio. Non può fare l'omelia di 40 minuti. le suore dormono e noi dobbiamo lavorare. Sento un po' anche noi che camminiamo insieme, siamo sinodo. Certo, cara sorella, certo. Don Antiglio si voltò e gli scappò detto: il sinodo sono io, cara suora. Sorada, che aveva un radar nelle orecchie, sentì chiaro e forte. Sì, don Alfonso, singhiozzò in confessionale, ha detto proprio così. Cosa? È una teologia sperimentale, non si preoccupi, chiuse don Alfonso, ritenendo che non valesse la pena tirar fuori il re sole. Non c'è bisogno che ridiate, però il sinodo sono io è un segno di grande clericalismo. Don Alfonso, altra scena, siamo alla vigilia della sagra. Don Alfonso credeva alla corresponsabilità. Aveva trovato il fondamento biblico a casa di Aquila e Priscilla, dove Paolo di Tarso era andato perché facevano lo stesso mestiere e perché anche ai santi fa bene sentire il caldo di chi ti vuol bene, ti ascolta, ti capisce e, perché no, non ti fa mangiare da solo. Era convinto che i galoppini non dovevano esistere da quando Gesù disse ai suoi che erano amici e non servi. Così, per il comitato per la sagra e la pesca di beneficenza, aveva chiesto a Don Attilio una lezione e, arrivati all'Axio, tutti concordarono. Allora si fa così: le cose si pensano insieme e poi si divide chi le fa. Ma secondo il proprio carisma, si puntualizzò. E un altro disse: è il proprio carattere, perché io sono fatta così da quando sono al mondo. Si è adattato anche il Padre Eterno, si deve adattare anche lei, caro Don Alfonso. Però dovremmo trovarci, disse un terzo, interrogandoci su cosa vuol dire oggi fare una pesca. E poi un quarto: ma noi chi siamo? Un gruppo cooptato o un gruppo spontaneo? Ci vuole una nomina o una consultazione? La sagra è il giorno dopo. Lungo il viale si perdono le voci nella riunione conclusa. E qui c'è, salta fuori il grillo parlante, che è un bambino disabile, diversamente abile. È bello stare qui da solo con te e fare sui biglietti della pesca. Franchino, si chiama così, infilali nei maccheroncini e non mangiarli. Sono buoni anche crudi. E così senti un po' che pace c'è adesso. Un clericalismo da una parte, un neoclericalismo dall'altra. Perché dico questo? Perché il nostro discorso lo concretiamo nella nostra vita, ma soprattutto lo andiamo a mettere laddove il Signore ci ha chiamato e dove il Signore ci manda. Il primo: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Queste parole della seconda lettera ai Corinti riecheggiano le tante risonanze che voi avete scritto a seguito della riflessione proposta da Don Giacomo sulla Chiesa delle origini. La comunione è dono dello Spirito e il suo agire è dono per tutte le chiese. Chiese in tutti, fino agli estremi confini del mondo e fino alla Perusia. Il saluto di Paolo è certezza e forza, perché ci indica che il Signore non ci abbandona mai, e anzi ci accompagna sempre. E le parole che Don Giacomo ci ha ricordato, lo Spirito, la comunità, il Vangelo, questi cardini della Chiesa primitiva, restano i cardini di tutte le Chiese, in tutti i luoghi del mondo e fino alla Parusia. San Paolo, nel brano che abbiamo letto, ce li cesella queste parole con alcune espressioni fondative, belle, che fanno bene al cuore. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace con Dio e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ecco allora dove risiede la gioia della corresponsabilità. Risiede nel dono di Dio e è comunione per l'annuncio del Vangelo, sentendo proprio le gioie e le sofferenze degli altri, certi che il Signore cammina sempre con noi. E allora la certezza è proprio questa, che noi camminiamo ma il Signore ci precede. E allora a Lui possiamo rivolgere le parole del Salmo che abbiamo pregato nel Salmo responsoriale dell'Eucaristia di oggi. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. Il fondamento, la gioia e la forza della corresponsabilità è data allora dallo Spirito Santo e si nutre di parola e di pane. Potremmo dire che qualsiasi altra fonte o propellente porta ad una realizzazione illusoria che ben presto viene meno. Lo diceva Don Giacomo, non è l'essere amiconi tra di noi, non è l'affinità, è lo spirito. Parola e pane indicano la via e sono la forza del pellegrino e della nostra Chiesa che è pellegrina con Maria che cammina insieme con noi. Questa è l'immagine che ci guiderà, Dio piacendo, domani sera con la processione del Corpus Domini che uscirà dalla Chiesa dell'Annunziata, una Chiesa pellegrina nella città, dove apparentemente avremo l'impressione di tanta gente lontana, indifferente, una Chiesa in uscita, illuminata dalla parola di Dio, portando il pane eucaristico che è reso comprensibile a tutti nel pane che si mette sulla mensa dei poveri, del pane che è condivisione e compassione, del pane che la Chiesa non può dare se non si nutre del pane eucaristico. Allora sinodo, camminare insieme, essere comunità, rende visibile qui e ora la comunione di Dio uno e trino. La nascita della nostra Chiesa sinodale, lo dirò dopo, non è in una strategia, in un desiderio a cui abbiamo obbedito del Papa, ma fa riferimento in Dio uno e trino, nella comunione della Trinità, nel Logos di Dio che si prende cura di noi e questo Logos diventa carne e nello Spirito Santo continua qui ed ora nel tempo della Chiesa. Una Chiesa, e alla fine il professor Triani lo ha espresso, lo ha esplicitato, una Chiesa sinodale che cammina insieme, cresce nella fede e annuncia, cioè rivela, fa conoscere Dio. E tutto questo necessita parte, ed è stato un intervento di ieri che vorrei raccogliere, dal silenzio, cioè dalla preghiera che fa crescere la comunità. E anche mentre camminiamo in questo percorso articolato, a volte non semplice, quasi elitario, è bene fermarsi e lasciare depositare nel nostro cuore quello che sta succedendo. E direi di più, questo riferimento, questa comunione che Dio ci offre con Lui, intessuta e resa possibile nella preghiera, amici, per me almeno è così, è l'unica via per riprendere forza durante le fatiche della Chiesa, durante i fallimenti, quando viene voglia di lasciare lì tutto. Sinodo, quindi, non è una strategia, ma per vivere e annunciare la fede. Non è una strategia, ma è la scelta di Dio, Dio uno e trino, che si rivela a noi e che noi facciamo nostra nella comunione ecclesiale, nella comunità ecclesiale, con tutte le fatiche del clericalismo e di tutte le fatiche della nostra umanità. E questo ci diceva il professor Triani, per vivere, crescere nella fede e annunciare il Vangelo. E qui ecco la corresponsabilità, tutti i battezzati sono chiamati. Quanto ci ha detto Vinicio, il professor Vinicio prima, in questo martirio vocale dopo l'ultimo giorno di scuola, è volto anche a questo, formarsi ad una corresponsabilità per far sì che laddove c'è una presenza di una comunità cristiana, piccolo o grande che sia, ci sia la possibilità di tenere viva questa fede, questa fiamma, e anzi di trasmettere agli altri. Non lo nego, che non ci sia una tensione tra chi vuole abbandonare le piccole comunità e chi le vuole tenere. La scelta che abbiamo fatto come nuovo assetto della diocesi è di non abbandonare le comunità piccole, ma di vivere in un altro modo. Ecco, allora il lavoro per far sì che ogni comunità, laddove c'è uno o due riuniti nel mio nome, ci sia anche una possibilità di autenticità, di animare, di sostenere questa comunità. Ecco allora questo percorso di formazione, ma che ancora più radicalmente deve passare dalle case. La Chiesa primitiva, norma normans di ogni Chiesa, ci dice che la fede a Paolo è stata sostenuta dal Signore grazie anche ad una famiglia che lo ha accolto. La verità della fede in Apollo è nata da una famiglia che ha fatto verso questo apostolo un'azione di formazione. Dobbiamo tornare, amici, ad una famiglia che educa alla fede, partendo da quelle situazioni possibili e anche allargando questa a quelle persone che si rendono disponibili, perché i percorsi della vita battono alle porte di tante famiglie e l'iniziazione cristiana sollecita anche il cuore di tanti genitori. Eccoci allora a quella proposta che potrebbe sembrare demenziale, dato che l'ho fatta io, di due lettori, due accoliti, due diaconi, candidati per ogni nuova parrocchia. Potremmo dire almeno, mi prendono per pazzo, mi potranno dire che tanto lo metto insieme alle altre cose, ma qui noi dobbiamo tendere a questo, amici, dobbiamo tendere ad una chiesa ministeriale e anche ad una comunità che dalla coscienza di sé possa, nei modi, nelle forme giuste, con molta discrezione, invocando lo Spirito, indicare anche quella persona potrebbe essere adatta, quella persona potrebbe fare questo compito. È chiaro che ci vuole discrezione, ci vuole molta delicatezza, perché in queste situazioni il diavolo si cela dietro l'io e certamente è pronto a fare divisione, ma dobbiamo crederci che è stato vinto. Ed ecco allora il sinodo e il nuovo assetto della diocesi hanno camminato insieme, è il medesimo spirito da cui si attinge, lo spirito della comunione. E qui dobbiamo lavorare bene per verificare il nostro percorso. Già qualche passaggio anche è stato fatto, si è articolato, penso alla scelta dei vicariati, la scelta che faremo adesso delle nuove parrocchie, la verifica, ma proprio capire se lo spirito è penetrato. E il tema che dicevamo degli organismi di partecipazione è un tema importante. E qua io faccio il mea culpa. Quest'anno non è stato semplice con ripartire da tutto e anche avere momenti di confronto e di verifica. Li abbiamo avuti con il Consiglio Affari Economici. Abbiamo da lavorare molto sul servizio ministeriale, nel quale io concordo è estremamente importante questo servizio, e così anche le altre figure. E poi credo che ci sia un di più da cogliere, certamente negli interventi che il Papa Francesco ci ha messo davanti, ma anche in quello che lo Spirito Santo ci sta mettendo davanti, svelando a noi in quel percorso che stiamo compiendo aspetti nuovi e meti ulteriori. Allora parlare di sinodo significa dire che noi siamo una famiglia vera. Noi Chiesa siamo una famiglia vera. Nel desiderio di quasi tutti, nella gioia quando ci si riesce, come anche nella fatica e nelle mancanze. Noi abbiamo il desiderio, abbiamo la gioia, e proprio ieri io ho goduto le 100 risonanze, me le sono lette davanti al Signore, le 100 risonanze che avete fatto ieri. E alcuni proprio parlavano della gioia di essere comunità cristiana. Ed è vero. E anch'io lo godo. Anche nel desiderio, perché dico, e questo può essere inquietante di quasi tutti, perché può succedere, come in ogni famiglia, che ci sia qualcheduno che quasi si è tirato fuori dalla famiglia, o che faccia fatica ad esserci, quello che non viene al pranzo di Natale o di Pasqua, che fa soffrire la mamma, il papà, ci può essere. Ma qui crediamo che Dio è più grande del nostro io, del mio io di vescovo. Perché non ci sei? Perché non ti senti famiglia? Ti ho offeso forse? Crediamo che Dio sia più forte del nostro io. E questo ci vuole una comunità che sia capace di stare accanto, di pregare e di porre anche domande serene, sollecitazioni amorevoli. Vale per tutti, presbiteri, laici, persone consacrate, vale per tutti. Mancanza, pensiamo a quanto ci fa soffrire, a quanto ci fa soffrire, a quanto ci fa soffrire in casa. Bene, le stesse cose le abbiamo nella Chiesa. Non c'è problema, è una famiglia. Ecclesia domestica sono le famiglie e la Chiesa è la famiglia dei figli di Dio. Quante cose ci fanno soffrire in casa? Le abbiamo anche nella Chiesa, non scandalizziamoci. Ma questo non è per deprimere, esattamente per il contrario. C'è sempre una speranza. Le famiglie a volte sono capaci di risorse incredibili, incredibili, dove la storia, come nel dolore superiore alla fantasia, a volte anche nelle risorse, la storia, gli eventi, sono superiori alle attese. Non scandalizziamoci. Allora se diciamo che Dio è più forte del nostro io, diciamo anche che nulla è impossibile a Dio. Siamo una famiglia vera, lo ribadisco, siamo una famiglia vera. I grandi vecchi se ne vanno, i pochi giovani che cerchiamo e non cerchiamo. Perché dico questo? Siamo una famiglia vera. La Chiesa è una storia di salvezza, dove ci sono i giovani, vabbè che la lettera di Giovanni, giovani neofiti, ma dove ci sono anche le persone che ci hanno trasmesso la fede e che ora ci salutano dal balcone del paradiso. Io sono vescovo da 15 anni, ho fatto più di 80 funerali di preti, ma in questi 15 anni io ho anche sentito e ho fatto anche, ho pianto, dei funerali di laici e di laica. In questi anni che sono vescovo ho sentito vere queste parole: anche se tuo padre e tua madre ti hanno abbandonato, tu mi hai raccolto. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, tu mi hai raccolto. Mio padre e mia madre non mi hanno abbandonato di sicuro, ma li ha presi il Signore con sé. Ma il Signore ha raccolto nell'oltre suo le mie lacrime. Il Signore, e questo io lo vedo in parallelo tra i miei che ho salutato in questi 15 anni e i vecchi della Chiesa e anche le persone che ci hanno lasciato e che sono quel mondo di santi che pregano per noi, hanno sostenuto le nostre assemblee in queste tre serate. Allora, i giovani che cerchiamo, credo che sia fondamentale, non voglio fare i giovani che cerchiamo, certamente, questo lavoro continuo, le fatiche, i 250 che avremo alla GMG, la fatica di fare percorsi di fede per i giovani in ogni nuova parrocchia, percorsi di fede per i giovani in ogni nuova parrocchia, fare pastorale e non solo dire delle messe, che basta avere la potestas ordinis che sono valide, fare pastorale giovanile. Poi io ho detto, e questo quasi è bruciante come questo nonno, perché il nonno non è un'accusa a nessuno, ma è il rischio che noi non li cerchiamo. Penso a che cosa vuol dire, mi fermo solo questo: iniziazione cristiana, pastorale giovanile, pastorale familiare, o meglio, questi tre mondi che si agganciano l'uno all'altro. Io faccio tantissime cresime e le faccio volentieri. È sempre una sfida per me fare l'omelia alla cresima, perché devi trovare quel filo con cui dialogare. Ma poi vedo alla fine quanto ci si sforzi per fare quello che non si dovrebbe, secondo la mia testa. Cioè dare il premio alla fine della cresima. Battuta la mia, capisco tutto e io veramente sono con tutto il cuore con le persone che faticano veramente, quello che abbiamo letto, le lettere ai Romani, faticano per il Vangelo, sono i catechisti e le catechiste e tutti quelli che, però amici, dobbiamo articolare un percorso nel quale c'è già al momento della cresima una pastorale per gli adolescenti attiva. Nel momento in cui questi adolescenti diventano giovani, c'è un percorso che continua. Questo è l'itinerario di fede in ogni nuova parrocchia, le grandi fatiche. Il percorso di formazione deve essere volto anche a questo. Quindi il non è un giudizio, è un rischio. Nella comunione per la missione, tutto questo, amici, non è guardare i nostri piedi. Non è guardare i nostri piedi, è il Signore ci chiama ad essere missionari. È intrinseco quello che abbiamo detto, quattro minuti finisco, è intrinseco. Allora io mi pongo tante domande come vescovo, specialmente in questi tempi, direi anche in questo anno. Vedete l'odore dei tigli. Voi aprite le finestre la mattina, sentite l'odore dei tigli. Per me è un odore caro, perché quando ero in seminario a Modena, seminarista, era l'odore che svegliava l'angoscia. Non ho mai avuto angoscia degli esami, però dicevo, gli esami stanno arrivando, avessi studiato prima, perché era giugno. Poi è passato il momento in cui gli esami non li davo io, ma qualcuno veniva a darli a me. Ma era sempre l'odore dei tigli. Ma adesso sono esami ben più grandi. Ben più grandi. Per me vescovo, ma ne faccio partecipe a tutti. Guardare avanti, la mia preghiera, indicami, Signore, le tue vie. Andare a guardare avanti come chiesa, come comunità. Indicami, indicaci, Signore, le tue vie. Alla fine devo dire, indicami, Signore, le tue vie. Perché dopo, e qua aiutatemi nel discernimento, ma poi Don Stefano dice, vicario generale, questo è il carisma del vescovo, ci sei tu, indicaci, indicami, Signore, le tue vie. Penso che adesso, in questo tempo, che non può essere sine die, ogni nuova parrocchia, la presenza dei presbiteri in ogni nuova parrocchia, la disponibilità loro, a rendersi disponibili ad andare in una nuova parrocchia. Poi ci sono quelli che sono inamovibili e mi fermo qui. E non è soltanto perché hanno le stampelle. Ma che cosa significa questo? Dai, vai. Insieme però a quei due candidati, insieme alla comunità cristiana, non sei mica da solo. E poi i 9 punti che ci ha ricordato la Francesca. Una pastorale ovunque. Siamo al punto 9, sono veloce, però questo è fondamentale. Ecco il tema della corresponsabilità. Questa è la corresponsabilità. Vai e non sei da solo. Servizio ministeriale. Come possiamo parlare di sinodo? Come puoi parlare di sinodo se nella tua nuova parrocchia non hai fatto il servizio ministeriale? Come fai? Ok, ma di tutto questo, amici, sinodo, NAT, corresponsabilità, cantieri, forse è una parola che capiscono di più, cantieri, perché col 110 è qualcosa. Costellazioni, c'è sempre qualche patito per l'astrologia, non so. Adesso sono serio, perché questo è quello su cui noi saremo giudicati. Di tutto questo, dalle finestre delle case, cosa capisco? Cosa capisco? Cosa capisce di tutto questo quella mamma che appena era stata lasciata da un bambino e che casomai, dal marito che c'è un bambino piccolo, o quella che ha il genitore anziano che si è rotto il femore? Oppure le persone normali, che fanno fatica a arrivare alla fine del mese, oppure quelle che dicono adesso cosa faccio che i ragazzi sono a casa da scuola. Pensate alla differenza che fa in un quartiere, in un paese, avere la canonica aperta, un oratorio aperto e invece avere le cancellate chiuse come Fort Apache, che in realtà non aveva la palizzata Fort Apache, storicamente era così, Fort Laramie. Allora, però mi fermo, allora mi chiedo, queste persone che cosa capiscono? Cosa sono invogliati a scendere dalle finestre delle case? Perché c'è qualcosa di bello, e se c'è qualcosa di bello io ci vado. Anche se il prete, mi interessa il prete, perché la gente dice così, sono raggiunti dalla parola che salva, che è il fine di tutto quello che diciamo. Si sentono amati. Lo dico a me, ma alla fine è questo. Ed ecco, finito, perché 2 minuti in tempo supplementare, 2 minuti di recupero ci stanno, perché ci sono nel secondo tempo le sostituzioni e poi speriamo che sabato con questi 2 minuti siamo tutti tranquilli. Ecco. Finisco solo con questo, perché dobbiamo avere fiducia. E allora siamo partiti da Paolo che modulava per noi una parola degli atti, finiamo con una parola degli atti, che è quella alla porta bella del Tempio, che è quello che diciamo noi che vogliamo dire. Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo in Nazareno, alzati e cammina. Grazie di essere stato.